dal 1975. Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in Tribuna è in collaborazione con
l'agenzia investigativa PG di Parma, in piena tutela della privacy, risolve problemi, dubbi e fornisce informazioni di carattere riservato riguardanti infedeltà coniugale, rivalutazione assegno di mantenimento, tutela minori, controllo minori per cattive compagnie, maltrattamento minori, stalking, verifica stato di malattia, verifica 104, controllo ammanchi inventariali, ricerca persone scomparse. Per informazioni chiamare il 328 90 64 227 o inviare email a info@pginvestigazioni.it.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
14.09, buon pomeriggio qui con Palla in Tribuna, dopo aver riso per due ore con gli amici di Due in condotta e il GR con le informazioni. Adesso insomma cerchiamo, non dico di sorridere, ma insomma di cercare di trovare un po' di serenità, perché quando si parla Parma in questo periodo di Parma è difficile chiaramente riuscire a essere sereni e felici. Ma c'è un appuntamento molto importante domenica, perché al Tardini alle 12.30 si gioca contro l'Udinese, una formazione, quella friulana, che arriva al match del Tardini con sulle spalle una sconfitta pesante all'Olimpico per 3-0, ma attenzione, perché prima, ve lo abbiamo raccontato in questa settimana qui a Palla in Tribuna, la formazione friulana ha ottenuto un buon pareggio con l'Inter e due vittorie con Spezia e Verona. E attenzione, tra poco sentiremo le ultimissime da Udinese TV, ma c'è un rientro molto importante nella formazione friulana che, se perde Deulofeu per l'attacco, potrebbe avere a centrocampo niente meno che la sua pedina più rappresentativa, ovvero Pereira, che oggi si è allenato con il gruppo. Ma non vi anticipo nulla, fra poco sentiremo proprio le ultimissime da Udinese TV. Ora invece parliamo del Parma, ci aiuta a decifrare un po' queste ultime ore in attesa del match del Tardini Sandro Piovani. Buon pomeriggio Sandro.
Buon pomeriggio Giuseppe, a te e ai tuoi ascoltatori.
Allora, ci farai abbozzare, prima ho fatto il gioco tra il sorriso e la tristezza, ma dopo ci darai l'occasione di poter un po' sorridere in vista della sfida del Tardini, perché c'è un'altra puntata di Leggende Crociate, ne parliamo dopo, anche se è un appuntamento attesissimo da tutti dopo la prima puntata con Sandro Melli. Prima ti chiedo del Parma, che cosa ti aspetti dalla sfida di domenica?
Mi aspetto quello che non ho visto nei 5 minuti in cui Parma è stato in vantaggio dall'ottavo al tredicesimo, ovvero forza e coraggio. So che può sembrare un titolo di una...
Beh, ma sai che potrebbe essere un bel titolo, sto pensando per la Gazzetta di domenica, forza e coraggio, che poi alla fine sono le due qualità che potrebbero davvero fare la differenza in un momento così.
Sì, perché è un paradosso, no? Ma ci stavo ripensando proprio questa mattina quando mi hai chiesto di fare questo collegamento, e io dicevo, ma il Parma che va in vantaggio, no? All'andata col Verona aveva tenuto tutti i 90 minuti e aveva vinto, più o meno non era lo stesso minuto, ma all'andata era il primo minuto, se non ricordo male, e domenica scorsa era lunedì era l'ottavo, quindi tu hai questa differenza che all'andata hai lottato come un leone, diciamo così, tra virgolette, per portare a casa questi tre punti, e al ritorno invece in 5 minuti sei crollato. Quindi forza e coraggio credo che sia lo slogan, la missione di questo Parma. Poi dopo vedremo alla fine quello che sarà accaduto.
Speriamo davvero che queste due caratteristiche il Parma lo possa trovare, magari inserendo anche qualche giovane, tanto per ribadire il dibattito ormai accesissimo tra vecchia e nuova guardia.
Ma guarda Giuseppe, io credo che nessun allenatore goda a farsi del male da solo, nessuno è masochista. Secondo me chi vede gli allenamenti tutta la settimana alla fine mette in campo gli 11 che ritiene in quel momento i migliori.
Chiaro.
Io dal mio punto di vista, purtroppo noi non vediamo gli allenamenti, quindi vediamo soltanto le partite le ho viste tutte, l'unico che mi ha fatto una certa impressione, che mi piacerebbe vedere dal primo minuto, è Mihaila. Gli altri sinceramente mi sembrano ancora un po' lontani, non tanto dalle potenzialità, dalle capacità di giocare in Serie A, ma piuttosto dall'adattarsi alla Serie A. Servono dei movimenti che vanno oltre alla tecnica, che può essere, che ne so, il palleggio, l'assist, la corsa. Servono dei movimenti corali, dei movimenti di squadra. Certamente D'Aversa non parla olandese, non parla rumeno, non parla tedesco, e avrà molti problemi in questa Babele di giocatori che si è ritrovato, però allo stesso tempo sono giocatori che fino a un mese fa, tre settimane fa, giocavano in un altro campionato, in altri campionati, o qualcuno non giocava in altri campionati, però è inutile, è come andare a pesca e andare a caccia, l'esercizio è sempre lo stesso, ma le attrezzature sono diverse.
Assolutamente sì, anche la corrente dove si muove il pesce è diverso, per capire, esatto, che insomma i giocatori avversari si muovono in modo decisamente diverso da un campionato all'altro. Però in molti lo chiedono al SMS WhatsApp al 333 920 0170, mi è sfuggito in questo momento, eccolo qui. Secondo me Sandro ha ragione, ma potrebbe essere l'occasione per Mihaila. Mi sembra che lui ancora non abbia evidenziato le sue potenzialità, anche se secondo me ormai è qui da un po' di tempo e quindi potrebbe aver capito come si gioca nel calcio italiano.
Ma guarda, io quando ho detto l'unico che mi è sembrato, perché mi è sembrato arrabbiato, veloce, tornava a coprire in difesa per quel che poteva, ha cercato di tirare una pallonata a Juric, che detta così può sembrare una provocazione, ma è segno anche di carattere, perché a 20 anni cerchi di colpire l'allenatore avversario, è stato ammonito giustamente, però ha dimostrato, come dire, la cattiveria giusta. Cose che purtroppo, dico purtroppo, gli altri giovani che il Parma ha a disposizione non sono riusciti a fare.
E questa è sicuramente una considerazione. Leggo qualche messaggio. A questo punto giocherei con il tridente Brunetta, Zirzke, Mihaila, inserire Mann nel secondo tempo per dargli minutaggio. A centrocampo metterei a riposo Kurtic ed inserirei Cyprien da mezzale, non davanti alla difesa, dove punterei su Brugman. D'Aversa deve avere il coraggio di cambiare, perché preservare facendo giocare gente che non dà risultati? Questo ce lo dice Daniele. Daniele praticamente cambia tutto e non so neanche si può provare a cambiare tutto.
No, ma sono tutte valutazioni che ci stanno, no? In questo momento ci sta tutto, il contrario di tutto. Un giocatore piuttosto di un altro, credo che alla fine tutti questi ragionamenti stiano anche occupando la testa di D'Aversa per dire quale può essere la scintilla che può mettere in moto. Io ho la sensazione, per fare un'altra metafora, che questo sia un motore fermo che ha bisogno di una scintilla per essere messo in moto. La scintilla sarà Brunetta, sarà Mihaila, sarà Diaz, sarà Cornelius che fa il suo primo gol, sarà Inglese che rientra, io non lo so quale potrà essere. Bellè che finalmente, anche se servirà ancora un po' di tempo, giocherà da titolare, non so, però manca una scintilla che metta in moto questo motore. E per una volta, credo, due o tre, anzi, le partite che ha diretto, non invidiamo D'Aversa e questa professione che è quella dell'allenatore.
Assolutamente no, poi in questi momenti. Invidiamo invece i tuoi colloqui con i campioni di un tempo. Ci hai deliziato con Sandro Melli, che abbiamo conosciuto anche con tante sfaccettature inedite. Domani alle ore 21, nuovo appuntamento con Leggende Crociate. Chi conosceremo meglio, chi ci farai conoscere in modo diverso da quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi?
Beh, diciamo che Gigi Apolloni ha raccontato alcune cose che effettivamente così vanno anche un po' oltre magari all'idea del personaggio che ci eravamo fatti, quindi è stato molto simpatico, molto sincero anche in altre situazioni un po' più serie, tra virgolette. Ha parlato di Asprilla, ha parlato dei momenti di scala.
Beh, ha parlato di Asprilla perché ormai è andato in prescrizione, sono passati tanti anni.
Esatto, non ci sono tanti anni. E quindi insomma ha raccontato quel periodo d'oro e quell'essere unici di questa squadra, che se ci pensiamo effettivamente era formata da giovani che piano piano sono cresciuti, e quindi anche questo può essere poi un riferimento all'attualità.
Assolutamente sì, guardiamo il passato per avere qualche indizio anche sul presente. Domani leggende crociate su 12 TV Parma alle ore 21 con Sandro Piovani, ma soprattutto con Gigi Apolloni. Grazie Sandro.
Grazie a te, buon pomeriggio a tutti.
Ovviamente ci sono anche tantissime repliche di leggende crociate domenica pomeriggio alle 17, ma attenzione perché poi, se proprio volete seguirlo, c'è il sito di 12 TV Parma, 12tvparma.it, dove potrete rivedere le trasmissioni quando volete, perché chiaramente, insomma, ormai dobbiamo essere a disposizione 24 ore su 24 perché sono trasmissioni sicuramente da vedere. Ritagliatevi un po' di tempo per rigustarvi le parole di Sandro Melli e da domani quelle di Gigi Apolloni. Un po' di musica, poi torniamo a parlare del Parma. The things that brought tears to my eyes. Papa said we have to be wise to live long lives. Now I recognize what my father said before he dies. Vocalize things I've left unsaid. Left my spirit unfed for too long. I'm coming home to my family where I can be strong. Be who I plan to be. Within me, my ancestry giving me continuity. This is what my daddy told me. I wished he would hold me a little more than he did, but he taught me my culture and how to live positive. I never want to shame the blood in my veins and bring pain to my sweet grandfather's face. In his resting place, I make haste to learn and not waste everything my forefathers earned in tears for my culture. For 27 years, yeah, that's right. My name's Bob, I'm the one who landed the pop star's job. I'm the one who you told Luke, don't touch. I'm the kid who wouldn't amount to much. I believe in the sense inside of sound. I have always been too loud. Won't you help me drown it out? Told me, I wished he'd hold me a little more than he did, but he taught me my culture and how to live positive. I never wanna shame the blood in my veins and bring pain to my sweet grandfather's face. In his resting place, I make haste to learn and not waste everything my forefathers earned in tears for my culture. Alle 14:22 in diretta qui su Radio Parma con la palla in tribuna, dibattito vecchia nuova guardia perché D'Aversa non mette in campo i giovani. Rino ci scrive, un abbraccio enorme a Rino, fuori Kurtic, Gervi, Hernani, Grassi, Alves, Alves e Sepe, Brugman, Caramò, Cornelius, quest'anno hanno già dato avanti gli altri. La scintilla, Claudio dice, la può dare una dirigenza capace. Allora, dirigenza che, secondo indiscrezioni giornalistiche, in questi giorni starebbe facendo lo scouting, diciamo così, è un termine non adatto visto il ruolo, insomma starebbe valutando le posizioni per il nuovo CEO, ovvero l'amministratore delegato del club. Lo sapete, Kraus in conferenza stampa la settimana scorsa l'ha detto, cerchiamo due figure apicali, due dirigenti, uno in queste ore starebbero valutando le posizioni Krause e il figlio Oliver. I vecchi hanno fallito, lo avete capito o no? Questo ce lo scrive Riccardo. Riccardo, i vecchi hanno fallito, è vero, ma ieri analizzava la situazione tra vecchi e nuovi in questo modo a Calcio e Calcio Luca Ampollini.
Anch'io, vedendo la partita di domenica scorsa, vedendo le prestazioni di Kurtic e Gervinho, soprattutto, ma anche di altri, sono rimasto un po' basito e mi sono chiesto, accidenti, continuano a giocare, però... Io non mi permetto di discutere le scelte dell'allenatore perché purtroppo, dico purtroppo perché mi piaceva molto vedere gli allenamenti, non vedo gli allenamenti e quindi devo fidarmi di un allenatore che se decide di schierare questi è perché evidentemente sono i giocatori che attualmente gli danno più garanzie. È chiaro che garanzie stanno dando questi giocatori? Nessuna, poco, zero. Allora evidentemente è una situazione generale molto, molto, molto delicata. Però... entriamo subito nel vivo della discussione, come credo sia giusto. Se giocano questi adesso è perché gli altri non danno ancora determinate garanzie.
Togliamo subito il campo.
O no? Oppure se questo allenatore li mette in campo pur sapendo che alle spalle ci sono giocatori che stanno meglio, beh, allora sarebbe da prendere ad esonerare subito.
Ecco, non nascondiamoci. Qualche tifoso, anzi molti tifosi, sui social, insomma anche... autorità del tifo e rappresentanti insomma del Parma che fu e che ci ha dato tante soddisfazioni hanno messo in dubbio proprio questa considerazione, ovvero che insomma D'Aversa si è sceso qualche volta in campo con una formazione quasi per farsi esonerare.
È assurdo,
ma io credo che siccome questa trasmissione sente tutte le voci, è giusto dirlo.
No, ma tu fai bene. Però,
perché mi sembra ipocrita
nessuno
di noi la pensa come
No, io rispetto le idee di tutti perché è giusto che sia così e poi uno le condivide o meno. Mi sembra francamente... così non meritoria però di troppi commenti una considerazione del genere. Ma perché ragazzi siamo dei professionisti? Ma scusate, ma D'Aversa che interessi avrebbe a farsi esonerare o a retrocedere o a mettere in campo formazioni provocatorie per andare in Serie B come ho sentito da alcuni? Ma che vantaggi avrebbe?
Ma che vantaggi avrebbe Roberto D'Aversa? Riccardo aggiunge, non vediamo gli allenamenti come diceva Luca Ampollini ma le partite sì. Per me la partita migliore è in Coppa Italia con la Lazio. Queste le parole di Riccardo, sempre ieri a Calcio e Calcio. Altre considerazioni, altri commenti anche vivaci sul momento del Parma. Sentiamo Stefano Frigeri.
Ipocrisia non è dire mettiamo dentro i giovani, mettiamo dentro i vecchi. No, mettiamo dentro quelli che sono più pronti o meno pronti. Perché non è così che finisce il giochino. Perché sennò un allenatore, concordo con te, che non si vuole autolesionare, mette in campo quelli più giovani o più vecchi, ma il problema è più articolato e quindi bisogna andare a vedere, secondo me, addirittura il finale dell'anno scorso del Parma. I risultati sono che i vecchi, o comunque lo zoccolo duro del Parma dell'anno scorso, in questo momento ha portato una vittoria su 6 partite.
Allora, Stefano.
Allora, secondo me, bisogna cominciare a pensare che forse qualche inserimento di qualche giovane non è necessario, ma è obbligatorio. E non credo che sia obbligatorio i due minuti di Man.
Allora, non è solamente necessario, non è solamente opportuno, ma è obbligatorio, dice Stefano Frigeri. Ebbene, con l'Udinese vedrete qualche giovane in più in campo. Ci sarà pubblicità, poi torniamo con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Dal 1927, Onoranze Funebri Bola Dante. Offre prezzi imbattibili per Parma e provincia. Prezzi speciali per cremazioni senza anticipo. Trasporto gratuito dall'abitazione alle sale del commiato. Onoranze Funebri Bola Dante. A Parma, via Beveratoia 45, fronte al pronto soccorso. Telefono 0521 99 22 22. Cellulare 338 42 01 918.
La PG Investigazioni di Parma risolve problemi, dubbi e fornisce informazioni di carattere riservato riguardanti infedeltà coniugale, rivalutazione assegno di mantenimento, tutela minori, controllo minori per cattive compagnie, maltrattamento minori, stalking, verifica stato di malattia, verifica 104, controllo ammanchi inventariali, relazione a valenza legale. Per informazioni chiamare 328 90 64 227 o inviare email a info@pginvestigazioni.it. Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Vecchi nuovi, inserimento di nuove forze, dice Stefano Frigeri. Ha detto Stefano Frigeri prima della pubblicità, non è solo opportuno ma è anche necessario. La pensa così anche Luca Romenghi? Buon pomeriggio Luca.
Sì, la penso così. Buongiorno a tutti.
Ti ho chiesto subito perché insomma il tema è questo, si parla insistentemente di un possibile ingresso di Mihaila in attacco ma anche di Zirkzee. Anche se su Zirkzee c'è da dire che probabilmente non ha 90 minuti, potrebbe giocarne 60, ma D'Aversa potrebbe scegliere di metterlo in campo dal primo minuto, insomma qualcosa bisogna fare.
Sì, credo che le partite vadano vinte nel secondo tempo. Noi abbiamo un'arma nel secondo tempo che si chiama Gervinho, che viene usata invece sempre a partita, insomma, da inizio partita. Io proverei con una formazione magari un po' più difensiva, un po' più accorta per giocarsela nell'ultima mezz'ora, visto che insomma le carte te le siamo giocate in modo sbagliato ultimamente, potrebbe essere una strada nuova. Magari mettere anche un giocatore non di ruolo come Pezzella sull'esterno offensivo e proteggersi con due esterni difensivi bassi come Jacoponi e Gagliolo. Poi bisogna vedere se gioca Llorente, si può inserire Alves. Però la imposterei molto difensiva e poi cercare di vincerla con Gervinho al secondo tempo.
Ci scrive un amico da casa, Giovanni: l'Udinese gioca con un 3-5-2, a centrocampo hanno giocatori di qualità e a questo punto anche di quantità maggiore rispetto al Parma. Mettere dei giovani in avanti che poi rischiano di non coprire potrebbe essere un rischio troppo grande. Come la vedete?
Ma io la vedo che a Verona non abbiamo coperto e non avevamo i giovani, nel senso che sugli esterni d'attacco avevamo Gervinho e Caramò che non tornavano quasi mai, e si è visto specialmente dalla parte di Di Marco. Quindi probabilmente i giovani, anche impiegati come dicevo prima per un'ora, possono usare tutte le energie che hanno a disposizione, e poi magari la partita quando è aperta, a campo aperto, può essere decisa dai giocatori di corsa.
I giocatori di corsa che serviranno, dicevamo, in questo centrocampo affollato dell'Udinese, davanti Llorente che potrebbe aiutare un rientro di Alves, con un colosso come lui verrebbe comodo il portoghese?
Direi di sì, Giuseppe, l'ho detto prima, lo stato di forma attuale di Alves è uno dei pochi giocatori probabilmente che, essendo molto statico, può permettergli di giocare appunto dall'inizio. Giocherà probabilmente Deulofeu, credo, come altra punta, che invece è un giocatore molto veloce, bisogna prestare molta molta attenzione.
Deulofeu che però attenzione perché ha dei problemi fisici, potrebbe anche non essere disponibile. Lì davanti c'è chi ipotizza Nestorovski o Kaká,
sì.
Se sta bene.
O Kaká potrebbe giocare anche magari con Pereira a supporto, se riesce a recuperare. Comunque l'Udinese ha dei giocatori pericolosi, De Paul e Pereira su tutti, ma anche Deulofeu dovesse giocare. Bisogna stare molto attenti, ripeto, squadra accorta, deve essere in questo è capace, squadra protetta e poi cercare di vincere al secondo tempo.
Sulla questione giovani vecchi ti faccio sentire anche cosa ha detto ieri Paolo Grossi, che finisce con insomma considerazioni molto molto poco ottimistiche. Ti chiederò qualcosa su quanto ci ha detto ieri a Calcio e Calcio Paolo Grossi in collegamento.
Sì. Questi ragazzi non hanno ancora visto quella completezza, quella maturità che serve per fare bene in Serie A. La domanda è: si poteva far maturare prima? Si poteva cercare magari uno alla volta, centellinando, però usandoli un po' di più, farli maturare prima? Oppure invece non sono ancora all'altezza e chissà mai se lo saranno, perché c'è anche questa possibilità. È che quando vai a prendere dei giocatori, per esempio nell'era Faggiano abbiamo tentato dei colpi, se ricordate, con Da Cruz e con Stulac, due giocatori di cui abbiamo acquisito il cartellino, il terzo sarebbe Dezzi, quindi tre giocatori di cui abbiamo acquisito il cartellino, nell'anno della B e che se avessero funzionato come ci si aspettava magari erano ancora qui e ci davano una bella mano in Serie A, invece non si sono rivelati probabilmente all'altezza di una squadra di Serie A. Quindi ci può anche stare che alcune delle scelte siano sbagliate, punto, cioè che questi giovani non valgano una buona Serie A. In caso contrario, invece, giocando cresceranno. L'esame del giocatore, la correzione dell'errore che il giocatore fa a questi livelli, non so, può essere magari gli stop li puoi anche saper fare, ma quella è una tecnica a sé stante. Però saper marcare, sapersi smarcare, saper fare un taglio coi tempi giusti, sapere tenere d'occhio se l'uomo se la porta quando sei in difesa e soprattutto quella cura dei dettagli che ti consente di non perdere l'uomo magari come l'ha perso Caramo, di attaccare una palla come non l'ha attaccata Zirzi sul calcio d'angolo del gol del Verona. I dettagli che in Serie A se li manchi paghi puntualmente. Sì. Questi ragazzi, questa mentalità qui è difficile che ce l'abbiano e che arrivino avendola da aver fatto la riserva in un'altra squadra in un paese estero, da aver giocato in Romania o da queste cose qui.
Beh, Paolo,
sono calci diversi.
Il fatto che siano capaci di trattare il pallone è evidente, ma non è sufficiente per imporsi in Serie A. Ci sono mille parametri che devi saper svolgere nel modo giusto per essere pronto a giocare in Serie A. Non basta saper saltare l'uomo.
E non dimentichiamo l'ostacolo della lingua. Perché Parma, quando in Serie A è stato un grande Parma, era un Parma con uno zoccolo importante di giocatori italiani. E sembra una banalità, ma non è così.
No, parlano troppe lingue, parlano il rumeno, parlano l'argentino, il francese, l'inglese.
Da Cruz non sapeva neanche l'inglese, per dire. Arriva Zirze, parla una lingua, una sua. Arriva il rumeno, parla un'altra lingua. Abbiamo visto la conferenza stampa, Zirze e Zagaritis. E meritoriamente hanno provato a parlare in italiano, Mann non ne sapeva una parola, parlava romeno. Adesso quanti interpreti, cioè quanto si perde lost in translation, no? Quanto si perde nel tentativo di trasmettere i concetti che già sono a volte difficili da spiegare da italiano a italiano. Se poi, quindi tutte queste cose vanno a pesare poi su quello che succede. Io poi sono un po' fatalista e dico che ogni anno tre squadre vanno in Serie B, quindi a tre squadre la stagione va male per una serie di coincidenze. Quest'anno siamo dentro noi, ci è andata bene per alcuni anni, quest'anno ci sta andando male, quindi noi possiamo giustamente poi metterci qui a cercare di capire dove e perché, ma sono stagioni che nascono così e quando piove, piove sul bagnato, quando va male vanno a farvi anche le galline, dicono in campagna.
No,
a noi sta andando così.
Palla in tribuna.
È un contributo un po' lungo, Luca, ma ci sta nel contesto, insomma, al di là della pioggia che piove, che cade sempre sul bagnato, considerazioni che ci fanno anche capire, insomma, che probabilmente qualche giovane è stato preso in fretta adesso per evitare la concorrenza, ma probabilmente anche Krau sapeva che non poteva essere loro il contributo fondamentale per salvarsi.
Sì, penso che ci sia una politica alle spalle che non è stata perseguita con coerenza a tanti livelli, uno su tutti quello dell'aver richiamato D'Aversa, probabilmente D'Aversa in modo normale, avendo un gruppo, lo stesso gruppo praticamente dell'anno scorso di giocatori, era normale che tornando desse fiducia a questo gruppo, quindi probabilmente non andava preso come allenatore D'Aversa. Probabilmente se si credeva in Leverani occorreva credere ancora in Leverani. A questo punto, se si persegue una politica dei giovani, va portata avanti a tutti i livelli. Non mi sembra che componente tecnica intendo allenatore, componente dirigenziale in questa fase remino tutte della stessa parte, e questo incide molto sulla valutazione poi della piazza, dell'opinione pubblica e di conseguenza sui giocatori. Abbiamo visto una fragilità di questo Parma-Verona, ma in tutte le partite di questa ultima parte del campionato, incredibile, proprio credo morale, psicologica. Appena succede qualcosa di contrario nella partita, questa squadra cade rovinosamente.
Roberto infatti ci scrive, ma dico una cosa, si può spendere 15 milioni per un giocatore, per un investimento per il futuro, quando ci dobbiamo salvare adesso? Questo lo scrive Roberto. Altra cosa che ti chiedo, già si scende in campo, ricordiamolo, questo pomeriggio, poi dopo elencherò le partite di questa 23esima giornata. Oggi c'è Fiorentina e Spezia, poi Cagliari Torino. Scendere in campo quando alcune delle dirette avversarie, o meglio le dirette avversarie, perché si sfidano Cagliari e Torino, hanno già giocato, è un bene o in questo Parma malato di paura, malato della paura di perdere, è un male?
È difficile da dire, certo è che allora in una situazione normale, in condizioni normali, con un risultato favorevole che vuol dire X stasera, il Parma può ancora crederci. Io sono uno di quelli purtroppo che dice che invece è difficile crederci, proprio perché al di là del campo ci sono tanti fattori che incidono a considerare questo finale di stagione già compromesso. Detto questo, Cagliari e Torino sono le uniche due squadre al momento che denotano limiti evidenti. Non so se il Benevento potrà rientrare nella corsa, non credo che Fiorentina e Spezia ci rientreranno. Crederci è la parola d'ordine, con un pochino più di lucidità sarebbe utile. Credo che domenica, se pareggiano stasera, bisogna andare in campo con due coltelli in mezzo ai denti, non uno.
Credo che sia giustissima la considerazione di Luca Romenghi. Se oggi ci regalano un X, insomma, ci giochiamo domani le ultime speranze di poter davvero credere nella salvezza. Grazie davvero Luca Romenghi di essere stato con noi.
Grazie, un saluto a tutti.
Allora, un po' di musica, poi dopo faremo il punto della situazione in casa Parma assieme a Marco Balestrazzi, poi vi racconterò i match che ci sono in questa 23esima giornata. .14:41 qui su Radio Parma con Palla in Tribuna. Allora, tutto mercato web riporta oggi una dichiarazione di Pietro Lo Monaco, che è uno dei possibili candidati. Il suo nome è gettonatissimo, almeno per quanto riguarda le indiscrezioni, per diventare un esponente di spicco del futuro Parma, anche se le dichiarazioni che ha rilasciato tutto mercato web, insomma, non sono molto entusiasmanti per quella che potrebbe essere la sua futura collocazione, perché ha detto: il Parma in una situazione compromessa, Spezia e Benevento stanno andando forte, dunque potrebbe retrocedere qualche squadra che la vigilia del campionato non avremmo ipotizzato, come Parma, Torino e Cagliari, ma non possono stare sereni neanche Fiorentina, Bologna e Udinese. Occorre, conclude Lo Monaco, tenere le antenne dritte, anche perché queste squadre non sono abituate a combattere per questo traguardo. Il Parma tutto sommato lo è, anche se negli anni scorsi la corsa incredibile nella prima parte della stagione operata dal Parma di Roberto D'Aversa ci aveva messo in tranquillità, ma sapete molto bene come è finita. Se in estate che adesso hanno fatto il nome di 20 giocatori, se li sono fatti soffiare tutti, questo ce lo dice e ce lo scrive Luigi al 333-9200-170. Luigi, alla fine noi perché seguiamo il Parma, ma se andiamo a vedere tutte le voci che riguardano tutti i club di Serie A, beh, più o meno tutti su una ventina di nomi poi riescono a recimularne 1-2. Ma i giocatori presi adesso per il prossimo anno cosa servono se saremo in B e molti se ne andranno? Questo è un altro messaggio che arriva alla nostra messaggistica. Beh, non tutti. Conti sicuramente ritornerà al Milan. Per quanto riguarda gli altri giocatori sicuramente non Mann. Per Zirkzee c'è da capire esattamente questa opzione del riscatto da 15 milioni di euro se possa essere o meno operata dal Parma anche in caso di retrocessione in Serie B. Staremo a vedere, non pensiamoci, cerchiamo ancora noi, anche se ovviamente le considerazioni sono su in chiave pessimistiche, ma insomma questa stagione ancora deve essere giocata sino alla fine, come ci spiega bene nel servizio Marco Balestrazzi.
È stata una settimana caratterizzata dai passaggi di testimone nel calcio europeo. Mbappé ha umiliato il Barcellona di Messi, Haaland ha timbrato una doppietta mentre Ronaldo annaspava contro il Porto. In attesa di capire se a breve i fenomeni che hanno segnato gli ultimi 10 anni di calcio abdicheranno, anche a Parma i tifosi si chiedono se i giovani scalzeranno la vecchia guardia, ma già domenica. La situazione pare più complicata però, per 2 motivi almeno. Qui non si parla di fenomeni e la caccia non è lo spettacolo ma la salvezza. Oltre a variabili legate a infortuni, ambientamento, esperienza. Ecco perché verso la sfida contro l'Udinese Cornelius sembra ancora destinato a reggere il peso dell'attacco, almeno dall'inizio. Pellè è infortunato, Zirkzee non ancora al 100%. Discorso diverso per Gervinho, secondo molti non è ancora tornato dalle vacanze. Mikhaila bussa per una chance e a questo punto potrebbe essersela anche meritata. A destra più Karamoah Mann, in regia soliti ballottaggi. Probabile la difesa a 4, dato che l'Udinese gioca con una sola punta, anche se le assenze potrebbero costringere Gotti a qualche variazione. Pesano i probabili forfè di Pereira e De Lofeu. I più pericolosi e imprevedibili insieme a De Paul. Vietato però pensare a una gara facile, il cammino stagionale, se si può definire tale, dovrebbe averlo già insegnato. Ancora una volta il Parma giocherà dopo le dirette concorrenti, oggi in programma Fiorentina-Spezia e Cagliari-Torino. Nell'imbarazzo di capire per chi fare il tifo, meglio pensare a vincere, è l'unica possibilità per sperare ancora.
E queste sono le partite inserite in questa 23esima giornata, alcune le ha anticipate già Marco nel servizio, ne abbiamo parlato già prima. Si inizia alle 18.30 con Fiorentina-Spezia, questa sera c'è Cagliari-Torino, poi il programma di domani sabato alle 15 Lazio-Sampdoria, alle 18 Genoa-Verona e alle 20.45 un'altra partita da seguire con attenzione perché il Sassuolo ospita il Bologna. Poi domenica si inizia al Tardini con Parma Udinese, si prosegue alle 15 con il derbissimo Milan-Inter, poi c'è anche un'altra sfida molto interessante alle 18, ovvero Atalanta-Napoli. La domenica sera sarà con Benevento-Roma, mentre lunedì si chiude il lunghissimo turno di campionato con Juventus-Crotone alle 20.45. Questo è il programma delle partite lunghissimo, programma che è da seguire minuto per minuto perché già questa sera ci saranno delle indicazioni importanti in vista della corsa o della tentata corsa verso la salvezza. Pubblicità, poi torniamo con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Può un prodotto di qualità farti risparmiare di più? Alla Coop sì.
Ritorna la convenienza quotidiana Coop. 350 prodotti a marchio Coop a prezzi bloccati fino al 31 maggio in tutti i negozi di Coop Alleanza 3.0. Scegli anche tu un risparmio di valore. Siamo quello che scegliamo.
MDP Technology Climatizzazione. Vendita e installazione impianti di climatizzazione. Pompa di calore Mitsubishi Electric. MPD Technology Climatizzazione. Vi aspettiamo in Viale Piacenza 1/L, Parma. Telefono 0521 28 44 98.
Finalmente mi sono deciso. Ho trovato quello giusto per me.
cosa?
Il mio corso di inglese. Sono soddisfatto, lavoro con l'estero e ora lavoro bene.
Che corso fai?
Passepartout. Passepartout come la chiave che apre tutte le porte. A Parma e online. Vai sul sito www.passepartout.biz con la Z. Ho una teacher professionista. Mi fa parlare in inglese.
È solo per professionisti come te?
È per chi vuole parlare da professionista. Trovi corsi per ragazzi, universitari, team building per le aziende, traduzioni, consulenze, comunicazione in inglese.
Anch'io mi iscrivo. www.passepartout.biz con la Z.
La radio siamo noi.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Allora, questi ancora i messaggi che arrivano qui al 333-9200-170. Allora, ne leggiamo qualcuno. Scusate, ma la retrocessione è alle porte. Il problema più grosso è che non c'è nessuna squadra più scarsa del Parma. Sempre comunque, forza Parma, questo ce lo scrive Aldo. Altro messaggio. Ma in caso di retrocessione in Serie B, alcuni vecchi saranno troppo vecchi anche per un campionato così difficile come la cadetteria, e di giovani, beh, qualcuno secondo me non resterà. Se andiamo in Serie B c'è una squadra tutta da rifare. Non si firma quest'amico, e io gli aggiungo, beh, insomma, anche se rimaniamo in Serie A, qualche cambiamento importante andrà fatto, perché la vecchia guardia in molti casi non potrà sicuramente permettersi, anche se arrivasse la salvezza in extremis, non potrà permettere sicuramente un'altra stagione in chiave Parma. Parliamo però dell'Udinese adesso. Pochi attimi fa, nell'edizione che si è conclusa del TG di Udinese TV, c'è stato Jacopo Romeo in collegamento dal stadio di allenamento della Udinese, che ha dato le ultime notizie. Attenzione, perché come vi ho detto inizio trasmissione, l'Udinese ahimè recupera una pedina molto importante del centrocampo. Sentiamo le parole di Jacopo Romeo, che abbiamo registrato proprio pochi attimi fa.
Questa è la notizia da ultima ora, la più bella di giornata: è tornato in gruppo e ha svolto, anzi sta svolgendo adesso, le fasi finali dell'allenamento di stamane. Ha fatto tutto con la squadra, parte fisica, parte attivazione, tutta la parte tattica. Adesso ci sono le conclusioni in porta alle mie spalle, e quindi è un'ottima notizia, vuol dire che Pereira c'è, Pereira ci sarà domenica a Parma, e a questo punto, perché no, si candida anche a vestire una maglia titolare, visto che via via che passa il tempo diventa sempre più probabile che non ci sarà Gerard Deulofeu. Avevamo detto ieri che era a forte rischio per questa infiammazione al ginocchio che si è manifestata in questi giorni, nella giornata di ieri, e quindi si tentava, era stato detto ieri, un recupero in extremis molto difficile. Oggi non si è chiaramente allenato con la squadra, ha fatto un po' di terapie questa mattina qui alla Dacia Arena, ed allora è quanto mai provvidenziale il recupero del Tucu Pereira, anche in buone condizioni, perché se un calciatore riesce a anticipare i tempi senza peraltro forzare, già da due giorni dopo che ha accusato questo risentimento muscolare alla coscia destra, era in campo al Bruseschi a lavorare con le scarpe da calcio, con il pallone, erano tutti indicatori positivi. La prognosi, tra virgolette, era di due settimane, è riuscito ad anticipare un po', oggi in gruppo ha fatto tutto con la squadra, la parte tattica, a questo punto è un giocatore che è abile e ruolabile al 100%, e vista anche la probabilissima l'assenza di Deulofeu, chiamiamola già così, si candida ad andare a vestire la maglia anche da titolare in un attacco che poi può contare sulle due torri Okaka e Llorente, con Stefano Okaka che continua a scalpitare, a mettere benzina nelle gambe in termini di condizione, quindi quello può essere nella testa di Luca Gotti, chissà, un ballottaggio aperto, ma lo scopriremo soltanto domenica, perché come al solito le carte restano sempre mischiate, il mister ama tenere tutti sulla corda. A centrocampo a quel punto vedremo se ci sarà un'occasione per Jean-Victor Makengo, dato in grandissima crescita, lo si è visto sul campo, lo ha confermato Gotti spendendo parole belle, importanti, di fiducia nei suoi confronti la scorsa settimana, e per il resto vedremo anche se ci saranno una rotazione in difesa, perché nelle ultime gare è rimasto fuori Rodrigo Becao, ha sempre giocato e l'ha fatto bene Kevin Bonifazi, chissà che non ci possa essere questa staffetta tra i due in difesa con il ritorno del brasiliano.
Palla in tribuna.
Le ultimissime le abbiamo sentite tutti di Udinese TV per capire la formazione, quindi Becao meglio di Bonifazi in difesa, in avanti scalpita Okaka, ma dovrebbero esserci Llorente e Nestorovski, visto che Deulofeu è fermo per problemi fisici, ma attenzione perché rientra Pereira, quanto vale questo e quanto è pericoloso per il Parma questo ritorno in centrocampo, a centrocampo del brasiliano, lo chiediamo a Marco Bernardini. Buon pomeriggio Marco.
Buon pomeriggio a te Beppe, a tutti i radioascoltatori di Palintribuna. Beh, sicuramente per era meglio averlo ancora fuori, perché è un giocatore duttilissimo, un tuttocampista.
Certo che,
certo
che siamo incredibilmente sfortunati, perché sì, allora io voglio dire, siamo a quasi alla vigilia, sento la corrispondenza di Udinese TV, Pereira dietro le immagini, dietro il corrispondente che parlava, che giocava come un matto, che faceva dei tiri come se muscolarmente fosse a posto da sempre, e ho detto ma non siamo davvero fortunati neanche un po'.
Fa da parziale contraltare allo stop di De Lufeu, che in realtà stava molto bene nelle ultime settimane, insomma si è dimostrato in grande crescita.
Verissimo.
C'è anche da dire che il Parma nelle ultime settimane affronta sempre avversari anch'essi reduci da sconfitte arrabbiate, perché il Verona è arrivato che veniva 2 KO di fila ed era quasi un evento sotto la gestione Juric, visto che fino adesso stava facendo bene. La stessa Udinese deve rimediare i 3 gol sul groppone che ha preso a Roma, e sicuramente non verrà in gita Parma, anche perché su tutte le squadre comunque hanno bisogno ancora di punti per la salvezza, e ahimè cercheranno di fare i danni del Parma, che al contrario io credo Beppe sia davvero a una delle ultime chiamate, e ormai lo diciamo da qualche settimana, però indubbiamente giochi in casa contro una tra virgolette diretta concorrente che puoi ancora eventualmente tirare dentro nel calderone, il Parma obbligato a fare punti a luce anche dello scontro diretto tra Cagliari e Torino che è in programma tra poche ore.
Verissime le considerazioni sull'Udinese. Proprio ieri abbiamo fatto sentire un siparietto curioso tra Collovati e Bargigia che facevano il commento per Udinese TV, e loro ci sono andati giù con la vanga rispetto a Luca Gotte, anzi chiedo scusa, mi hanno segnalato che durante il telegiornale di oggi di 12 TV Parma ho detto Ivan Gotti, reminiscenze ciclistiche, ma voglio dire Luca Gotti, e hanno detto è un allenatore che non è, scusate il termine, non è cazzuto, quindi dopo aver fatto bei risultati perdono 3-0 con la Roma, lui è già in discussione, questo dimostra come sta squadra arriva a Parma, non dico tesa perché il campionato sta andando molto bene per i friulani, ma insomma un po' sulla graticola.
Sì, l'Udinese ci ha abituato ad alti e bassi negli ultimi anni, però credo che nessuno meglio di Luca Gotti possa ottenere i risultati che sta facendo adesso. Comunque, obiettivamente, è una rosa che merita di occupare quella posizione in classifica. Non dimentichiamo che non più tardi 2 settimane fa avevano battuto e anche bene il Verona tra le mura amiche. Insomma, è una squadra che ci ha abituato ad alternare buoni risultati in casa e in trasferta. Quest'anno probabilmente ha fatto anche meglio per certi versi in trasferta, perché se andiamo a vedere è andata a espugnare anche un campo non semplice come quello della Lazio, tanto per fare un nome a caso. Quindi è una squadra assolutamente a tenere d'occhio, però questo è vero, alterna delle giornate molto positive, ha dei veri e propri blackout, e la speranza del Parma è che non sia in giornata perfetta, ma il Parma deve chiaramente guardare in casa propria, non può guardare troppo il nome dell'avversario. In questo momento c'è da fare dei punti, che sia Udinese, che sia lo Spezia o che sia ancora più avanti l'Inter, il Parma deve davvero raccogliere il massimo da queste ultime 16 partite di campionato.
Assolutamente sì, come deve raccimolare il più possibile, anzi la vittoria domani con Modena, la Wimor Energy Volley, l'altra parte del tuo cuore parmigiano dal punto di vista sportivo.
Sì, è una sfida epica ad altri tempi, leggendaria. Parma-Modena al Palaraschi, fa ricordare...
Parma-Modena senza Ama, senza Mirandola, senza nulla. Parma-Modena, e quelli Parma sono Modena. I nomi che fanno vibrare
tra l'altro emozioni. Modena è proprio il settore giovanile del Modena Volley, la squadra di A1. Noi siamo la Wimor Energy Parma.
La cantera, dai.
La cantera, tra l'altro con alcuni ragazzi molto interessanti, uno dei quali, il palleggiatore Lusetti, ha già debuttato in Superlega, giusto per far capire il valore di una rosa costituita interamente da millennials, ma non per questo vogliosa di fare punti. Entrambe provengono da 2 sconfitte consecutive, credo che sia importante, soprattutto in casa Parma, riprendere il cammino per non perdere il treno delle prime della classe. Ecco, adesso parlare di playoff, alta classifica, credo che serva poco, bisogna riprendere assolutamente a fare punti e provare ad accorciare il distacco da Mirandola, che insomma inizia a diventare importante. È vero che Mirandola sta tenendo un ritmo forsennato, probabilmente fuori dalla portata di tutte le altre rivali, però insomma 6 lunghezze di distacco dopo 4 giornate cominciano già a essere tante.
Ricordiamo la classifica: 12 Mirandola, 7 Ongina, 6 Parma, poi 5 Moma Anderlini Modena, 5 anche Modena Volley, che la formazione che affronteremo, poi chiude San Martino Reggio Emilia con 1 punto. Il valore della partita di domani ce la facciamo raccontare proprio anche da un protagonista del match, lo schiacciatore classe 2001, Francesco Nutricati, che è in collegamento con noi. Buon pomeriggio Francesco.
Salve, buon pomeriggio.
Allora, avete una voglia incredibile, credo, di vendetta, tra virgolette, di rivalsa dopo le sconfitte con Ongine e Mirandola.
Beh sì, certo, diciamo che abbiamo avuto due errori di percorso in questo campionato. Già da questa settimana, da lunedì, abbiamo ricominciato ad allenarci perché vogliamo subito ottenere dei punti importanti per ritornare in corsa, anche perché non stiamo esprimendo al meglio il nostro gioco e sinceramente abbiamo tanta voglia di rifarci e far vedere veramente chi è appunto la Unimor, ecco.
Tu sei uno dei giovanissimi, studi giurisprudenza a Parma, ma insomma giovanissimi si fa per dire, perché si fa la discussione nel Parma tra vecchi e giovani, ma tu puoi dire, oh, io ho due scudetti giovanili, li ho già vinti.
Sì, diciamo che anche se sono giovane, un po' di carriera posso vantarla, diciamo così, perché con le giovanili ho avuto la fortuna di trovare una squadra con cui siamo riusciti a confermarci campione d'Italia per due volte consecutiva avendo molte soddisfazioni e soprattutto appunto con il Castellana, la squadra con cui ho giocato, e anche qualche esperienza in Serie B che è servita soprattutto, diciamo, a formarmi più in maniera più professionale, diciamo. Quindi ora come ora mi sono servite tante queste esperienze, sia le giovanili sia quelle nelle categorie superiori.
Marco, tanti i pugliesi, leccesi, insomma, che hanno scelto Parma. Francesco ha fatto una scelta poi anche di vita, perché ha iniziato il percorso universitario nelle nostre città. A proposito, Francesco, come ti trovi, anche se è difficile adesso con il distanziamento, ovviamente il Covid, riuscire a sentire vicino come atleta ma anche come universitario la città, ma come ti stai trovando?
La città a me ha sorpreso, perché è davvero una bella città che a cui non manca niente, è provvisto davvero di tutto. L'università anche è stata una sorpresa positiva, perché mi sono trovato bene sin dall'inizio, con professori molto preparati che mi hanno fatto subito appassionare a una materia che per cui già nutrivo un grande interesse. Però la città ogni giorno di più, diciamo così, mi fa innamorare, ma diciamo, spero di restare più tempo possibile in questa città.
Lo speriamo anche noi, Francesco, in bocca al lupo per la sfida di domani, e ti dico, al di là del fatto che manca il pubblico, Parma vi segue molto, perché insomma il volley è sempre nel cuore del tifo sportivo di Parma. Grazie a Francesco Nutricati e grazie anche a Marco Bernardini di essere stato con noi.
Grazie a te, buon lavoro.
Allora, siamo davvero in chiusura, io ringrazio Simonetta Collini, vi ricordo che domenica si gioca alle 12.30, vi racconteremo durante il telegiornale, poi ci sarà una puntata speciale di Bordo Campo. Ultime cose, possibile anticipazione sulla formazione del Parma, questa è l'ipotesi: Sepe fra i pali, Conti, Bani, Osorio, Gagliolo in difesa, Kučka, Brugman, Kurtić a centrocampo, davanti attenzione perché potrebbe esserci Cornelius o Zirkzee al centro, Gervinho a destra con anche Caramò sulla sinistra. Debutto dal primo minuto quasi certo di Mihaila. Grazie a tutti, buon proseguimento chiaramente con i programmi di Radio Parma. Ciao!